Allora, so che prendo una questione scomoda, però è uno degli aspetti fondamentali. È uno degli aspetti fondamentali. No, c'è il collante. I cattolici dicono dobbiamo avere compassione di loro. Ecco, io rispetto tanti giovani che con questa ideologia cercano di dare una mano, li rispetto, però il problema non è di avere compassione, non è di avere compassione. Il problema è di lottare insieme contro le discriminazioni, di lottare insieme contro le diseguaglianze, di lottare insieme contro questo diritto speciale che si abbatte su di loro, di lottare insieme contro il supersfruttamento, perché poi, siccome il mercato del lavoro è un sistema di vasi comunicanti, ciò che oggi spetta agli immigrati, magari agli immigrati senza permesso di soggiorno, per un processo comunicativo si espanderà nel tempo agli altri. Adesso sui rifugiati, ecco, sui rifugiati, prendiamo i rifugiati. Adesso ci sono, almeno noi li abbiamo contati così a Venezia, almeno 120 comuni in Italia, ma saranno di più, nei quali sono stati avviati dei progetti in cui i richiedenti asilo, in attesa di avere risposta alla loro domanda, devono spazzare per strada, devono ripulire le aiole gratuitamente, devono raccogliere in un paesino della provincia di Bari, devono raccogliere lo sterco dei cavalli alla processione, scusate, alla festa del paese, che si fa in mascherata e quindi anche con i cavalieri a cavallo, no? Questo tipo di prassi normalizza il lavoro totalmente gratuito, normalizza il lavoro gratuito come passaggio obbligato per meritare magari un lavoro. E gli stage nelle scuole superiori a che cosa servono? Non servono anche a questo? E quindi vedete, non c'è niente che riguardi gli immigrati che non riguardi anche tutto il resto della popolazione comune. Questo andrebbe afferrato, questo andrebbe afferrato. E invece è quello che sta passando, quindi io non è che non sia preoccupato di questo, al contrario, ne sono preoccupato, ma bisogna reagire, non subire. Quello che sta avvenendo è l'idea che se noi colpiamo loro, staremo meglio noi. No, no, perché la massa degli immigrati è parte della massa dei lavoratori, la gran parte, perché poi ci sono anche immigrati che sono imprenditori, intendiamoci, quindi anche a Milano ce ne sono parecchi, ma diciamo, parliamo della parte lavoratrice del mondo dell'immigrazione. Ecco, questa parte qui, più la bastoniamo, più il boomerang che lanciamo contro di loro ritornerà indietro. Non c'è niente da fare su questo, questo è evidente. E quindi, ecco, è una lezione storica, non è che la traggo io, è una lezione della storia, che la sorte degli immigrati è indivisibile dagli altri.
Ecco, vengono in mente le parole di Marx sulla questione irlandese, quel che tocca agli irlandesi toccherà poi agli inglesi. Passerei adesso all'ultima parte prevista della serata, e cioè il progetto Crepe, con Andrea che illustra brevemente il lavoro che ha fatto e poi la visione del video. Dopo magari riprendiamo ancora la discussione, altrimenti però tagliamo fuori questa parte. Vieni Andrea.
Ciao, Io mi chiamo Andrea Kunkle, sono un fotografo e dal 2009 seguo lo spettacolo del confine, cioè attraverso il confine, e mi affascina osservare il confine come un palcoscenico. Un palcoscenico che produce in qualche modo delle conseguenze. Questo palcoscenico, diciamo, arriva a voi in quanto spettatori attraverso due grandi insieme: l'insieme dell'emergenza e l'insieme dell'invasione. Diventa una sorta di iperrealtà, cioè una realtà che si accelera e che si rallenta, e mi affascina in qualche modo osservare come viene prodotta questa iperrealtà e come questa accelerazione, come questo rallentamento ha degli effetti su di voi e sulle persone che lo vivono, che non sono solo i migranti, gli attivisti, sono gli abitanti, sono tutti quanti. Questo spettacolo produce in tutto il suo continuum una serie di interferenze, cioè da destra, da sinistra, dall'alto, dal basso. Fondamentalmente non riusciamo a capire quello che succede, e per quanto poi uno sia colto, per quanto uno sia ignorante, diventa veramente difficile comprenderlo, perché questi insieme ci scartavetrano, ci legano, no, a questo spazio che è lo spettacolo, e queste incomprensioni diventano veramente insuperabili. Ad esempio, io parto da... Lui ha fatto dei discorsi che è veramente difficile parlare dopo di lui, quindi parto da una provocazione. Ho fatto un lungo lavoro su Castel Volturno, da cui torno adesso. Castel Volturno non è un luogo di confine. Castel Volturno è l'Europa che viene, è una proiezione nel futuro di quello che sarà l'Europa, cioè un luogo dove le istituzioni completamente abbandonano uno spazio dove fondamentalmente persone migranti e persone non migranti convivono pacificamente, dove c'è, dove non ci sono ospedali, dove c'è la disoccupazione al 90%, dove fondamentalmente si vive di spaccio. Era in mano ai casalesi la piazza, completamente, sapete tutti chi sono i casalesi. I casalesi vengono sconfitti dallo Stato, in qualche modo altre persone prendono la piazza. Castel Volturno è il centro, uno dei principali centri dello spaccio di eroina d'Italia. Questa eroina gialla che sta arrivando, l'eroina purissima di cui piano piano si parlerà, che attraversa Mestre, attraversa la storia di Macerata, non è altro che fentanyl. Non so se voi sapete cosa sia il fentanyl. Fondamentalmente la mafia nigeriana inizia a tagliare l'eroina col fentanyl, e da lì iniziano a prodursi morti e tutto. Castel Volturno, la cosa interessante per quanto riguarda le mafie è che la prima cosa che ho visto, io nella mia vita mi occupo di eroina da più di 2 anni, quindi è una cosa che conosco abbastanza bene, persone migranti prendono in mano la piazza e non dipendono più dalle mafie autoctone. Questo credo che sia estremamente affascinante, perché penso che poi il discorso sia incentrato nella questione del capitalismo, cioè nella questione che comunque ci sono delle ambizioni che attraversano la pelle, che sia bianco, nero, rosso, e questo è un dato di fatto che prima o poi bisognerà farci i conti. Io torno da Castel Volturno un mese fa, quindi è freschissima la questione. La cosa affascinante di Castel Volturno è che è un luogo che nasce intorno a un fiume che a un certo punto ha cominciato a scorrere dal mare verso l'interno. Questo è un caso unico al mondo. ci sono un sacco di leggende su questo, però la verità è che dipende da due fattori. Uno è che si è scavato talmente tanto, e l'altro sono i corpi che vengono buttati, perché tantissimi delle persone migranti non hanno documenti, e quindi c'è tutta una realtà che non vi è data a sapere, che non è data a sapere a me, che conosco abbastanza bene queste persone e ci intrallazzo da tanto tempo. Sono stato in mare, sono stato veramente dappertutto. Arrivo a Crepe. Crepe, attraversando i confini, io mi sono reso conto, da fotografo, da giornalista, che il grosso limite di questa disciplina è il fatto che noi raccontiamo sempre delle storie, e quando io racconto una storia, l'oggetto della mia storia rimane un oggetto. Questo è un grosso problema, e quindi Crepe è un tentativo di trasformare l'oggetto della mia storia in un soggetto narrante. Io sono anche un po' sociologo, nel senso che ho studiato sociologia e ho collaborato col dipartimento, quindi attraverso una serie di tecniche di sociologia visuale cerco di trasformare l'oggetto della mia narrazione in un soggetto narrante, perché in tutto questo gigantesco discorso che si fa sul confine, sulle persone che lo vivono, migranti o meno, il problema è questo, cioè alla partenza che noi costruiamo degli oggetti e non andiamo oltre alla costruzione di oggetti. Ad esempio, è difficile dare voce alle persone che lo vivono, e quindi attraverso alcune tecniche cerco di dargli voce. Ad esempio, questo lavoro è diviso per capitoli, ogni luogo un capitolo, è un tentativo di costruire un film non lineare e un sito transmediale, e insomma in ogni capitolo io cerco di usare una tecnica esclusiva per dare voce alle persone. Quindi a Castel Volturno ho dato le macchinette usegetta alle persone, oppure in mare sono stato oltre 2 mesi sull'Aquarius, ho fatto disegnare delle mappe mentali, cioè appena le persone venivano salvate, tirate sulla nave, gli facevo disegnare la loro idea di libertà, perché effettivamente, come penso che Roberto abbia tradotto dai miei deliri, tutto ciò che lega le persone coscienti è l'idea di libertà, cioè ciò che l'ambizione di tutti quanti è la libertà. Però la nostra ambizione di libertà si infrange col fatto che viviamo in una società capitalista, e che la società capitalista in cui viviamo crea delle ambizioni insuperabili attraverso la pelle. Quindi io penso che vada superato lo stereotipo, che è razzista comunque, perché comunque bisogna partire dal fatto che tutti siamo persone a prescindere dalla pelle. A me non me ne frega niente se uno è bianco, giallo, nero. Certe cose che vedo fare dalla mafia nigeriana per me sono inaccettabili, punto e basta. Come è inaccettabile quello che vedo fare a Rogoredo, come è inaccettabile quello che vedo fare in altre situazioni da persone più o meno bianche. Ma quello che affascina di Castel Volturno è questo: la presa in mano della piazza mafia nigeriana. Io ho rapporti con questa gente, quindi parlo per esperienza diretta, e questo sposta il mio punto di vista verso una questione che è una domanda. Io mi rendo conto del fatto che tutto questo gigantesco processo migratorio sia gestito dal potere come uno strumento di conflitto, cioè nel senso, inserisci una massa di schiavi in una società dove ci sono altrettanti schiavi, e questo crea un conflitto. Quindi si torna alla precedente questione del fatto che il potere, attraverso i media, attraverso le persone più o meno colte, creano questo gigantesco immaginario dove da un lato c'è l'emergenza, dall'altro c'è l'invasione, e questo produce un ulteriore conflitto. Ora, io vi faccio vedere quello che sto facendo, che è una cosa assolutamente non finita e che continua e che nasce dalla mia necessità di capire in prima persona quello che sta succedendo e senza risposte. L'intenzione è quella di costruire uno strumento attraverso cui poi le persone siano in grado di farsi un'idea che sia lontana della mia idea, perché la mia idea poi balla, la mia idea è solo la mia idea. Io penso che io sono una persona che produce immaginario, lo faccio da oltre 15 anni, col massimo sacrificio, con i massimi sbagli, però in quanto produttore di immaginario mi rendo conto di questo, che io dall'oggetto della mia narrazione devo costruire un soggetto narrante e devo fare in modo che chi vede quello che io costruisco si liberi dal mio punto di vista e quindi dal mio ego e quindi da... Questo è una sfida estremamente difficile e credo che attraverso una serie di tecniche e la liberazione del mio punto di vista questo sia possibile, perché la disciplina necessita in qualche modo di superare l'oggettificazione della storia, cioè il costruire degli oggetti e costruire degli oggetti guardando tutto dall'alto. E questo poi ovviamente è una cosa che si produce in modo sovrastrutturale e sottostrutturale, ma questo è un discorso estremamente complesso che non vengo a approfondire ora. Però in quanto produttore di immaginario ritengo affascinante il fatto che sia necessario di liberarsi dalla costruzione di un oggetto. Attraverso di questo è possibile di liberare anche il fruitore dal punto di vista, cioè voi siete inondati da, immaginate tipo l'Aquarius, tutti conoscete qual è, la nave di Medici Senza Frontiere su S Mediterraneo, cioè quante immagini avete visto di tutto quello che succede in mare, e la produzione di questo gigantesco stock di immagini cosa è servito? A nulla. Io ad esempio i giornali davano retta a quello che succedeva dai 20 morti in su. Ho fatto questo calcolo proprio. Quando c'erano 21 morti, a quel punto tutti i giornali ci chiedevano, si partiva, dai 21 morti in su. 19 morti non erano sufficienti, o 3 morti. Una volta, ad esempio, mi è morto un ragazzo in faccia. Io ho visto morire un sacco di gente nella mia vita e a un certo punto mi sono liberato, cioè... La morte di una persona a un certo punto, sono diventato cinico, cioè a un certo punto, dopo un po' che vedi morire un sacco di gente, diventa una cosa normale, no? A un certo punto ero sul ponte dell'Aquarius, avevano tirato su un sacco di gente e praticamente succedeva che appena tu tiravi su la gente, tante persone morivano, no? Come che se l'adrenalina li mollava e loro morivano, no? A un certo punto io facevo la guardia, perché oltre che essere fotografo mi capitavano queste cose. E praticamente mi è morto un ragazzo in faccia, no? Ci siamo proprio guardati negli occhi ed è morto, no? E quella volta morì solo lui, per me fu una cosa estremamente pesante e nessuno ne parlò, come tante altre volte, come un sacco di cose che poi succedono e a voi non arrivano appunto per questo, perché le cose poi arrivano da un numero in su e questo è assurdo, perché non ha nessun senso. E ad esempio successe una volta che i libici saltarono su di un canotto e iniziarono a picchiare la gente. Spesso le persone africane non sanno nuotare, quindi tutti finirono in mare, morì un sacco di gente, e pure di questo non arrivò niente a voi. Pure questo a me scioccò, lo sentì alla radio, nessuno fece niente, perché lì poi c'è la questione delle acque internazionali e che se tu superi le acque libiche succede un casino, perché diventi un taxi del cazzo. Di Maio una volta disse che praticamente si portava la gente con gli acqua scooter, no? E però questa è una cosa che attraversa la politica da destra a sinistra, cioè invasione, emergenza, tutte e due hanno un fine che è lo stesso, cioè una produzione di conflitto. Cioè, poi non qui tra di voi che conoscete, che sapete, che vi sbattete, ma le persone comuni vengono inondate, emergenza, invasione, e poi ovviamente questo crea odio, e questo odio è funzionale al capitalismo. Dall'altra parte c'è gente che non accetta giustamente che vogliono la stessa cosa che volete voi, che dicono vaffanculo, io non vado a raccogliere i pomodori, mi metto a spacciare il fentanyl e non mi frega un cazzo che tu bianco muori perché sei una merda e se ti posso sgozzare ti sgozzo. Io lo capisco, perché a un certo punto lo capisco pure, però penso che in questi ambienti bisogna superare questa cosa, no, che uno è bravo o cattivo a prescindere dal colore della sua pelle, perché questo è un errore, perché poi il conflitto viene costruito tra le classi più basse, quindi questo conflitto prima o poi arriverà. Castelvolturno, ripeto, quando mi chiedono, per me l'Europa che viene nel bene e nel male, perché poi Castelvolturno è un luogo di illegalità e a me l'illegalità piace, cioè sono assolutamente mi piacciono i luoghi come la giungla, ad esempio Calais, non so chi di voi sia stato a Calais, Calais per me è una figata. Calais nessuno ha mai raccontato quello che era. Calais era una TAZ, dove se io fossi stato una persona migrante mi sarei trovato bene a Calais, e dove gli sbirri, quando se ne andavano i giornalisti la sera, si mettevano, facevano l'eviction 5 metri per 5, e però c'era la gente che reagiva, c'era la gente che aveva il know-how per reagire. Io ho avuto la possibilità di seguire la gente che si scontrava con gli sbirri ed è stato affascinante, perché c'era gente, c'erano i curdi, c'erano gli iraniani, nessuno ha mai raccontato degli iraniani, che sono gente fantastica, che quando si scontra con la polizia hanno un coraggio che non c'ha nessuno, e che ti dicono fuck l'Islam, dicono vaffanculo, cioè se non ci fosse quello io starei bene come te, invece devo stare in questa tendopoli di merda. E insomma è affascinante tutto questo, io ho la fortuna di averlo vissuto un pochino sulla mia pelle, e purtroppo non riesco a trasportare nulla perché tutti mi censurano, e questo è un po' un dato di fatto. Con ciò chiudo la mia logoria e vi faccio vedere questi due più o meno documentari. Uno è un trailer. Allora, Crepe, allora si costruisce attraverso una serie di livelli. Ci sono le fotografie che sono la mia, il mio immaginario, no? Cioè io attraversando il confine vedo e ricreo il mio immaginario. Questo si va a scontrare con l'immaginario delle persone che racconto attraverso le mappe mentali, le loro foto. E poi ci sono questi video che sono il core che collega tutto, cioè praticamente le persone gli chiedo di attraversare dei luoghi e di fare dei flussi di coscienza, io li riprendo alle spalle e da questo creo questi video. L'intenzione è quella di costruire un film non lineare, cioè un sito pazzo dove voi potete navigare. Questo sito si chiama Border Blob, io mi autofinanzio principalmente, quindi le mie cose sono molto basic. Questo sito, ci sono una serie di questi elementi, se li volete vedere, e vi faccio vedere intanto il trailer e poi vi faccio vedere un piccolo montato fatto su Castelvolturno con la musica di Virge dei Pirati e la collaborazione di una serie di persone che non vi sto a spiegare.
Start.
Yeah, you say to say what?
Alleluia, 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 alleluia.
So any country we go, if we discover that we cannot make the future, we need to go forward until you got the right place where you can able to make your future.
Quando ti vuoi fermare, alza tutte e due le mani così.
Everything here is broken, but also their dreams are broken. For me, this is the perfect picture to tell you what was going on here.
The stream of consciousness is before. It's a kind of yoga. They ask your mother name, your father name. We are not in a good position. We are not safe.
Nice fresh air. It was smelling. Death when we had the 22 corpses here, and it was really like a routine job.
Questi non sono documentari, hanno il loro senso più come installazioni, come prodotti non lineari, appunto, dei capitoli in una galassia.
Andiamo? Andiamo? Queste cose mi si chiude completamente la mente.
Ai bordi di questo mio mondo, pini sclerotici mugolanti nel vento brezzato della sera. Questa è la mia città, Castelvolturno.
Neri a Macheva. Yeah. Che grande donna sei.
Ok.
E funziona bene anche, no, l'Africa, la corruzione in Africa, non lo so come lo devo descrivere, non lo so, è per questa corruzione che spinge. Che spinge tutti ad andare via dall'Africa. Questa corruzione distrugge la vita dei giovani dell'Africa.
Questo luogo che è i Variconi è la foce del fiume Volturno. Io amo molto questa mia città, non la cambierei per nessun'altra città del mondo. In questa città hanno vissuto i miei avi e io voglio ricordare con la mia presenza quello che è stato il loro lavoro per secoli.
Castellani si incazzarono, salirono sul comune, presero gli amministratori e li buttarono a fiume, occuparono il comune, occuparono il campanile qua della chiesa e fecero saltare il ponte qua. E e fu occupato il paese in questo modo per 2 mesi, e tant'è che dovettero venire da Roma i senatori della DC a contrattare con i cittadini di Castelvolturno, perché all'epoca non c'erano la variante, le autostrade, e questo era l'unico punto di comunicazione tra il nord, il Lazio, diciamo, e il napoletano e il casertano. Quindi l'avevano fatto saltare, avevano occupato Castelvolturno, non passavano camion, non passavano il commercio, crearono un casino allucinante.
Finta di giovani dell'Africa. La corruzione in Africa. Anche c'è qualcosa che io, tanti i politici in Africa, specialmente in Nigeria, che portano i nostri risorsi, i soldi, in Inghilterra, in America per investire. They will just carry the commonwealth of the country to another country to go and invest without questioning, because these other countries have become a safe haven to them. Corruption is actually has eaten deep, into the bone marrow of Africa, especially my country Nigeria. You can't imagine.
So io soprattutto il problema del futuro di mia figlia, come siamo nella merda adesso, figurati a 20 anni fa. Farà 20 anni, mia figlia, come quando arriva a 30 anni, che futuro ha a Castelvolturno? E non lo so, sto a bordo, deve essere un paradiso qua.
Pioggia è passata e il cielo si sta rasserenando. Ecco, voglio sperare che questo sereno sia un tempo diverso e migliore da quello che è stato. Un auspicio di bellezza per questo mio territorio che ho amato tanto, che mi hanno insegnato i miei avi ad amare, che hanno lottato, hanno resistito in tutti questi secoli, in questa che era una palude della nostra terra di lavoro e che poi è stata bonificata. Ecco, andiamo incontro a un futuro che penso sia bello per quelli che verranno.
Ci sono storie che pesano, ogni tanto mi sento in colpa di queste cose che ho pensato in passato e dei miei atteggiamenti in passato, anche con i tanti ragazzi africani che sono qui. Per tanto tempo sono stato abbastanza razzista.